Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Apriamo questa puntata numero 2 del 2013 con Gabriele Sabatini.
Buongiorno, buongiorno Alberto.
Trafelato, ma come al solito puntuale e preciso, quindi il risultato è quello che conta. Hai visto, c'è stato un gran parlare di intellettuali coinvolti nelle liste politiche. Ai tempi di Alberto Arbasino, nelle liste del Partito Repubblicano, si parlava di coinvolgimento, di grande impegno. Invece mi sembra che un po' la montagna ha partorito il topolino, perché tra Nesi e l'editore guida di Napoli nelle liste Monti e altre poche presenze nelle altre liste, di intellettuali nelle liste elettorali non ce ne sono poi così tanti.
Beh, diciamo che certamente il ruolo degli intellettuali, soprattutto nella...
Se l'editore è un intellettuale, poi non lo so.
Beh, sì, poi qui questo sarebbe tutto un altro argomento che abbiamo già avuto un po' il modo di affrontare. No, diciamo soprattutto nella Prima Repubblica e soprattutto nel PCI gli intellettuali avevano,
esatto,
un ruolo
molto
fondamentale,
importante.
Un ruolo che proponeva dei temi e che trascinava, insomma, li spiegava anche al popolo, insomma.
Aveva una funzione importante.
C'è sempre bisogno di avere queste guide, anche perché possono in qualche modo...
A chi ti riferisci in particolare?
Diversi.
A Volponi, forse, no?
Ma, insomma, ce ne sono diversi che sono stati...
Gli intellettuali organici che ti sembrano più significativi?
Beh, adesso sarebbe un giudizio storico che non mi sento di dare.
Giusto, così. giusto. Lo facciamo dire a Giuliano Soria, che come al solito è sempre graffiante e colpisce nel segno, e apre la puntata, ma sigla Soria.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Giuliano, hai sentito il nostro interloquire, il nostro confrontarci sulle candidature degli intellettuali nelle liste dei partiti politici, ma andiamo al passato. Tu ricordi sicuramente meglio di noi degli intellettuali organici. Chi era per te l'intellettuale organico, candidato e poi eletto alla Camera dei Deputati o al Senato, che secondo te ha fatto meglio il suo mestiere?
Ma io so solo dire che in quegli anni, se non eri di una certa parte politica, non facevi carriere, non la facevi nemmeno da Einaudi. Pensate che una delle crisi fondamentali di Einaudi è che era stato ultimamente, la sua ultima opera è stata molto mal recensita dall'Unità, e lo dimostra bene Mondo nel suo ultimo libro. Quindi qui non c'era solo un intellettuale, c'era tutto un'orda di intellettuali al servizio di un partito.
No, ma io parlo proprio di eletti alla Camera o al Senato.
Ma non me ne viene in mente qualcuno che si sia distinto.
Va bene, è già una risposta. Quindi Vincenzo Consolo, questi personaggi qui non ti sembrano personaggi che meritassero di andare alla Camera dei Deputati?
Ma povero Consolo, ma no, povero Consolo.
Sei graffiante come al solito. Ma andiamo ad Arrabal. Fernando Arrabal è stato protagonista di un convegno importante che si è svolto a Verona l'anno scorso, anzi due anni fa, ormai siamo nel 2013, quindi nel 2011, e ne hanno curato gli atti Silvia Monti e Paola Bellomi per le edizioni dell'Orso. Il titolo di questo libro molto interessante, che analizza la grande drammaturgia spagnola, è Vita vera, o anzi scene di vita. Ce ne vuoi dire qualcosa di più?
Intanto è sottotitolo L'impegno civile del teatro spagnolo contemporaneo. Devo dire che la letteratura spagnola del Novecento e anche contemporanea ha tre o quattro ossessioni fisse, come anche ce l'ha quella italiana, una ne abbiamo parlato prima, cioè la servitù dell'intellettuale al Partito Comunista, è uno dei limiti e delle ossessioni della cultura italiana. Ma quella spagnola sono il franchismo, il tema della guerra civile, il tema del terrorismo, lo ricordiamoci, perché il terrorismo in Spagna è qualcosa di molto serio, Paesi Baschi, eccetera, eccetera, legata al tema del terrorismo, il tema del regionalismo, e poi l'emarginazione sociale, che è molto recente, i NADO sono di qualche anno fa. Allora, attorno a questi cinque temi si organizza gran parte del teatro sociale, dell'impegno civile.
Ma perché sono partite da Arrabal, che in realtà Arrabal non è impegno civile, è qualcosa di molto più vicino anche alla trasfigurazione del movimento francese, di Topor, di Jodorowsky, quindi abbiamo a che fare più con altri movimenti, tipo il movimento Panico.
Sì, perché questo era un maestro
ancora vivo, attenzione, ancora vivo.
Sì, ancora vivo. È un maestro indiscusso, che allontanare i sospetti che queste tematiche fossero tematiche regionaliste, come in definitiva appaiono. A parte la guerra civile, che ogni paese ha una sua guerra civile da dimenticare, l'Italia compresa, e parte l'emarginazione sociale, che sta diventando un tema che unisce moltissimo gran parte dei paesi europei, lo sarà sempre di più. Quindi il partire da Arrabal è partito un maestro indiscusso che toglieva un'aura di regionalismo alle altre tematiche che ho segnalato precedentemente. È un libro che fa luce su un aspetto assai poco conosciuto in Italia, sul teatro e meno che meno sul teatro spagnolo, insomma.
Benissimo, allora ricordiamo, titolo è Scene di vita, l'impegno civile nel teatro spagnolo contemporaneo, a cura di Silvia Monti e Paola Bellomi, per le edizioni dell'Orso, 16 euro, 150 pagine. A presto, Giuliano.
Carta vetrata.
Quando la letteratura precede la cronaca, cosa succede nel noir Amen di Ilaria Milandri per Foschi Editore di in Romagna, Forlì, mi pare, uscito l'anno scorso, in fine del 2012. Bene, un episodio che molti hanno seguito, perlomeno hanno conosciuto anche semplicemente per i titoli dei telegiornali, è avvenuto a Tizzana, in provincia di Toscana, a Pistoia, dove un sacerdote che aveva un'abitudine rischiosa, quella di far dormire a casa sua dei ragazzi non proprio raccomandabili, per ragioni di ospitalità, adesso queste sono cose che riguardano la vita di questo sacerdote, Mario De Beccaro, che nasceva 63 anni fa ad Ancona ed è morto, purtroppo, in seguito a percosse e azioni non proprio, come dire, gradite sul corpo di una persona. La sua colpa? Non lo sappiamo. Quella sicuramente dei suoi aggressori, che lui aveva già denunciato più volte all'autorità giudiziaria, chiedendo una scorta, chiedendo di essere protetto da queste minacce, lo hanno praticamente ucciso. Il danno è stato talmente forte che durante la notte, l'azione, le percosse sono avvenute intorno alle 2 di notte, durante la notte, alle prime ore del mattino, è spirato. Ebbene, perché dico la cronaca è stata preceduta dalla letteratura? Perché Ilaria Milandri proprio parla di questo, di una serie di omicidi brutali che colpiscono sacerdoti. Qualcosa c'è nell'aria. Se lo scrittore, in questo caso la scrittrice, sente qualcosa e lo mette su carta, cosa significa, Fabrizio?
Ma sai, Alberto, non è un tema nuovo, insomma,
uccidere i sacerdoti.
Sì, a parte ci sono stati degli episodi anche qui a Roma, ricorderai, qualche anno fa da Cilia un sacerdote è stato dato fuoco addirittura. Quello che colpisce è questa idea dell'ospitalità che viene ricambiata con la violenza. Quello è veramente un tema morale importante, ma è soprattutto un tema da romanzo, credo.
Ilaria, sei con noi?
Sì, buongiorno.
Ti abbiamo tirata in gioco in questo dibattito domenicale sui sacerdoti, ma insomma, che può essere non solo domenicale ma di tutta la settimana, perché i sacerdoti sono a fianco e in mezzo ai problemi della società, degli emarginati, delle persone che arrivano senza una fissa dimora nel nostro paese, e nella maggior parte dei casi li accolgono nella maniera giusta. Poi qualcuno, come tu scrivi nel tuo romanzo, in realtà accoglie nella maniera sbagliata, ma questo non è mai in grado di legittimare una reazione come un omicidio, e addirittura tu parli di una serie di omicidi, e poi la colpa non lo diremo, ma la dai a qualcuno che sta molto in alto.
Sì, esattamente. Diciamo che il tema dei preti pedofili mi ha...
L'hai detto tu, non l'avevamo detto ancora. Sei entrata a gamba tesa, va bene, via.
Sì, sono entrata... Diciamo, è un tema che scuote le coscienze, soprattutto perché, diciamo così, laddove i nostri figli, insomma, le persone si affidano per essere accolte,
hanno dei problemi in famiglia, non sono abbastanza amati, no? Perché diciamolo tutto, il bambino spesso che cade nelle grinfie, nelle mani di un prete che ha questa debolezza, perché io non la definirei perfidia, ma è una debolezza di amare in un modo speciale, particolare e certamente sbagliato dei bambini o delle bambine, insomma, qui non faccio distinzione di sesso. Fa in un qualche modo un atto d'amore, non stiamo parlando sempre di violenza, anzi in molti casi è un amore sbagliato.
Sì, qui viene fuori, devo fare una piccola premessa.
Devi.
Siccome questo è il secondo romanzo di una trilogia, la prima parlava, diciamo così, il primo libro, che si intitolava La visione cieca, parlava della giustizia umana, cioè della mancanza di giustizia umana verificabile ormai nel quotidiano.
E quindi ce la facciamo da soli.
Il secondo, cioè Amen, affronta il tema della giustizia divina. E in quanto parte di un disegno molto più grande di noi, se c'è, ci sfugge. Allora, dove potevo, qual era il tema più forte per affrontare una tematica così, cioè la giustizia divina, dove si palesa, dove la possiamo verificare o dove possiamo non verificarla? E voglio dire, in chiesa, quando manca la giustizia divina in chiesa, voglio dire, più in alto di lì non si può andare.
È più grave che avvenga altrove.
Esattamente, per cui diciamo, parlare della giustizia divina e di questa incapacità dell'uomo di vederla, di riconoscerla, si manifesta nella sua massima espressione quando va a colpire laddove dovrebbe essere al massimo della sua presenza e della sua, come posso dire, diffusione. Tra l'altro, la cosa forte che ho sentito proprio io mentre scrivevo le cose, o mentre insomma mi informavo su queste tematiche, è che il tema è talmente scottante che solo parlarne ti fa sentire in colpa.
Cioè, sì, attenzione, però attenzione a pensare che la colpa sia tutta da una parte, perché
no.
Qualche alibi c'è, perché io ho sentito dire più volte a sacerdoti: ho paura di stare da solo, sono lasciato da solo, la comunità non c'è più. Perché è verissimo anche questo, che la solitudine del sacerdote è una quotidianità terribile. È un uomo solo, un uomo senza affetti, ai quali tutti si rivolgono chiedendo, ma magari non sanno che anche lui ha bisogno di avere qualcosa.
Questo è verissimo, però mi verrebbe da dire è un problema interno alla Chiesa,
No, la Chiesa non è solo l'istituzione, è anche chi va in Chiesa, chi crede, i fedeli. Attenzione, se i fedeli sono distratti e non hanno quella disponibilità, quella voglia di dare calore a quest'uomo che dedica tutta la loro vita a loro, soprattutto a loro, poi anche agli altri naturalmente, ma i parrocchiani, quelli che portano i bambini a far la comunione, tanto per capirci, scaricano questi bambini come se fossero dei pacchi postali in un ufficio o un magazzino di bagagli smarriti, e poi li vanno a riprendere a fine di catechismo. E buonasera, lo dicono a malevoglia.
È chiaro che un problema che riguarda la società non riguarda esclusivamente un settore,
un'istituzione, certo.
È chiaro che viene coinvolto una moltitudine di soggetti.
E si arriva a uccidere, quindi, anche.
Arriva a uccidere. È ovvio che qui dovevo prendere una situazione ed esasperarla per poter parlare di una cosa che è inaccettabile. Dovevo portarla al punto dell'esasperazione, dell'inaccettabilità.
Ma quindi tu sei dalla parte di chi uccide in qualche modo?
No. Assolutamente no. Nel romanzo cerco di non... Cioè, i personaggi, come posso dire, scossi a vari livelli e per varie motivazioni da questa cosa,
Non perdonano.
Non perdonano, ma comunque alla fine c'è una domanda, non c'è una risposta. Cioè, il libro è una domanda e una sospensione del giudizio.
Che voglia di leggerlo, l'abbiamo data ai nostri ascoltatori. Che dici, Fabrizio?
Ma guarda, Alberto, c'è qualcosa di oltraggioso in certe passioni. C'è qualcosa di pericolosissimo, di rischioso. A me viene in mente Diane Fossey, che ha speso una vita a studiare il gorilla in Africa.
e alla fine finisce uccisa dalla sua stessa passione, finisce uccisa dall'oggetto del suo studio.
Si dice che si accoppiasse anche con questi animali.
Dall'animalità, dalla brutalità. Vero. Noi coltiviamo questo senso a volte di pietà per ciò che è brutale, per ciò che è strano, per ciò che non riusciamo a comprendere.
Il freak.
Vogliamo accoglierlo.
Certo.
Vogliamo accoglierlo. Nell'episodio del prete di Tizzana io vedo innanzitutto questo. Poi ecco, dobbiamo sempre fare i conti con... Noi adesso stiamo parlando di un romanzo naturalmente, quindi narrativamente mi sembra sia un'idea che funzioni, ma perché va a toccare, a scandagliare proprio questo nostro segreto rapporto con la brutalità, questo nostro istinto di distruzione tante volte.
Ilaria, a te la parola.
Sì, voglio dire che alla fine poi c'è anche il tema, uno dei piani di lettura è anche questa, come posso dire, capacità della Chiesa di riorganizzarsi per gestire le problematiche che inevitabilmente la gestione di un apparato così grande come quello della Chiesa produce. Quindi ci sono più piani di lettura tra i quali diciamo così, i provvedimenti che la Chiesa prende nei confronti di queste realtà così aberranti.
C'era un famoso documento, Ilaria, che circolava su internet già qualche tempo fa, adesso non ricordo il titolo, però era insomma un documento in cui si stabilivano proprio le procedure da seguire in questi casi.
Sì, io romanzando la cosa mi sono, come posso dire, inventato un escamotage che affronta anche la tematica della figura maschile, della figura femminile all'interno della Chiesa, quindi i poteri, come vengono suddivisi, come vengono comunque spartiti con pochissime quote rosa, come dire. No? Mi verrebbe da fare questa
Ilaria, ti aspettiamo a Roma per presentare il libro anche con un nostro amico sacerdote che ha letto il libro ed è molto interessato a testimoniare la sua vita vera, perché lui si occupa proprio di recuperare e fare in qualche modo azione di risanamento nei confronti di questi sacerdoti che sono caduti in errore, un errore terribile che è quello della pedofilia o di altre azioni non corrette nei confronti di queste persone più deboli. Grazie,
però,
a presto.
Però molto volentieri.
Ti aspettiamo, ti aspettiamo.
Grazie a voi.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Bentornato Giovanni, buon 2013 e a Fabrizio Patriarca l'onore di intervistarti in questa prima tua adesione alla nostra puntata, che intanto vi facciamo gli auguri per la collaborazione che vedo sta crescendo con Sette del Corriere della Sera dedicata alla scuola, ma non solo, anche a episodi di pedofilia. Proprio l'altra settimana hai dedicato un bellissimo articolo proprio a questo argomento terribile di cui abbiamo parlato poco fa con Ilaria Milandri.
Giovanni, buongiorno. Terribile, sì, ma molto bello, che consiglio di leggere.
Magari diciamolo, visto che già che ci siamo.
Sì, il libro è di Claudia Mehler, che è uno pseudonimo, e il titolo è Alla fine resta l'amore, l'editore Mondadori, collana Strade Blu, pseudonimo per proteggere poi l'identità della piccola figlia che ha 7 anni.
Eccoci.
Tutto qua.
Allora, veniamo invece a un altro racconti minimi, diciamo racconti bonsai, addirittura un titolo così esplicativo non poteva essere di più.
No, non poteva essere
Edizioni
di più.
Edizioni Robin. A te la parola, di chi è
intanto,
l'autrice?
Diciamo il nome dell'autrice, che si chiama Germana Fabiano, il titolo lo abbiamo detto, Racconti Bonsai, l'editore Robin, sono 92 pagine e vi faccio spendere poco perché costa 5 euro.
Ah, perfetto, perfetto.
Sì, è un libro che si può leggere in un breve viaggio in treno anche. Vorrei spendere due parole velocissime su Germana Fabiano, perché avevo fatto un'eccezione, non è un esordiente, è ben al suo quarto libro, però vive in Germania, è pochissimo conosciuta da noi e invece secondo me è una delle voci più interessanti che circolano oggi. La Fabiano è nata a Palermo, si è laureata in scienze politiche, a 31 anni decide che l'Italia non fa per lei e diciamocela tutta dal punto di vista del lavoro, fa benissimo, si trasferisce a Tubinga, si sposa, insegna italiano in un liceo, attualmente è insegnante. Perché mi sono piaciuti questi racconti? Perché sono molto poco italiani. Io ci sento una cultura ironica fulminante, che è quella della grande tradizione tedesca a partire dall'Ottocento in avanti. Sono racconti brevissimi in cui tu credi di leggere una storia e di fatto ne leggi un'altra, perché solo alla fine del racconto si chiarisce un equivoco di fondo, cioè quello dell'identità protagonista del racconto stesso. Se vuoi ti faccio qualche esempio.
Ma certo Giovanni, è un gioco di prospettive, quindi.
È un gioco di prospettive, è un gioco di punti di vista sbagliati in cui il lettore casca. Direi che il racconto più bello, più divertente, è quello intitolato Il farmacista. Vi do una chiave subito, cercate di ricordarvi come nel Medioevo, nel tardo Medioevo, venivano chiamati i farmacisti, perché non venivano chiamati così.
Certo.
Allora, c'è un protagonista che parla, un giovanotto che arde d'amore, e non solo d'amore, anche di passione sessuale per una donna, e sta cercando il modo di portarsela a letto, ma questa non se lo fila neanche. Lui la vede uscire con le amiche, è una donna sensuale, con dei seni grandi, la vita stretta e il sorriso sfrontato gli chissà essere irresistibile. Lui la guarda ancheggiare per la via e naturalmente fa subito dei pensieri sconci. Poi si pente e dice: ma io sono un professionista serio, per come faccio a buttarmi via così? In città mi conoscono e la conoscono tutti e rideranno sicuro di me. Effettivamente la città ride di lui, perché è uno che parla da solo, che si incanta a guardare delle donne, ora questa, ora quella, un po' un farfallone, e che parla a sproposito. Non è bello, perciò non piace alle donne, riesce a andare solo con delle puttane a pagamento, non è bello soprattutto per via del suo grande nasone.
Abbiamo capito, credo.
Beh, sì, è certo. E quella donna è diventata un'ossessione per lui. Allora gli amici lo
Ma
spostano.
È sul numero delle 30 questa donna.
Eh sì, è nel numero delle 30. E gli amici gli dicono: guarda che lei è una che ama le belle parole, soprattutto le poesie. Allora gli viene un'idea, si siede allo scrittoio, sotto gli scaffali con i vasi pieni di spezie e di erbe medicinali.
Del resto.
Traccia le prime parole che gli affiorano le labbra, che sono: tanto gentile e tanto onesta pare, la donna mia Cordella altrui saluta. Ricordiamoci che Dante faceva parte
medici e speziali,
anche se credo che non abbia mai maneggiato un vaso di erbe medicinali.
Magari ne aveva qualcuno a portata di mano in casa, così per rappresentanza, Giovanni.
Per rappresentanza. E io l'ho trovato un racconto molto divertente. Un altro che direi è terribile, attenzione, non è blasfemo, i bigotti non si offendano, è intitolato Sera di festa, è il racconto che apre il libro, insieme a quello di Dante, secondo me è il più bello. Ci sono una mamma e una figlia che si trovano in difficoltà perché il rispettivo padre e marito gli ha portato in casa degli ospiti, un gruppo di ospiti, ma la figlia è molto interessata al più giovane, che è un bellissimo giovane, continua a guardarlo, questo non se la fila assolutamente. C'è molto vino che circola, ci sono verdure e pane che continuano ad essere portati avanti e indietro e il signore, l'uomo che è al centro di questa tavolata, sembra uno caduto in trance, è uno che parla in una maniera ispirata. A un certo punto le donne dalla cucina, mentre la mamma borbotta sempre, sentono un grande macello, trambusto, rumore di sedie che si muovono, e a un certo punto c'è una figura massiccia che dopo una discussione fugge via con un'aria molto incazzata. Le donne a un certo punto vanno nella sala e vedono che non c'è più nessuno, questi se la sono squagliata e si sono portati via una coppa, manca proprio quella di quello che al centro della tavola viene chiamato dagli altri maestro, e la donna dice: maestro di che? Vorrei sapere, ma pensa te se questa è una cena di Pasqua, si lamenta. Ed è l'ultima cena,
era l'alba e mollo in viso,
e la coppa è il Santo Graal, no? Che poi ha una lunga tradizione. Se pensi che abbiamo tempo, te ne dico un altro, due altri,
in un minuto massimo, Giovanni, in un minuto, sono
basta
deliziosi.
In un minuto, questo è molto carino, questo però è allegro, si chiama Bancarotta, è un uomo che dice: ho fatto fallimento, dissesto, rovina, mi va tutto male.
Di grande attualità.
Ho deluso, di grandissima attualità, ho deluso i miei figli che mi guardano increduli, finirò in galera, guarda la finestra, abitano al 13° piano e dice adesso mi butto, stasera mi butto. Disperazione generale, a debiti, quelli che gli devono dei soldi non pagano. A un certo punto il figlio Federico gli passa i dadi e lui dice tocca di nuovo a me. Muovo il funghetto sul tavellone e la volta buona che finisco in parco della vittoria. Peccato che sia troppo tardi, stavano giocando a Monopoli. Ma la Fabiana, adesso poi questi racconti vanno letti, io li racconto male, ma la Fabiana è veramente geniale, io penso che ci darà il grande romanzo.
Tra l'altro, Giovanni, lo speriamo, dobbiamo parlare una volta di questi nostri scrittori italiani che vanno in Germania. Noi abbiamo avuto qui due volte Marco Mantello, che ha fatto un libro molto carino con Transeuropa l'anno scorso, che è andato
sì, ma ci sono quelli che vanno in Germania, quelli che vanno in Inghilterra come Viola di Grado, ti ricordi?
Viola di Grado, certamente.
70 acrilico, 30 lana, ce n'è una straordinaria che spero pubblicherà presto un libro che ha finito, che vive in Giappone. Attenzione, perché il meglio sta venendo dall'estero, questa è la parola d'ordine.
Ha pubblicato già, mi sa, per Italic di Pequod, se non ricordo male.
Penso proprio di sì, bravo.
Ciao Alberto, ti salutiamo,
Giovanni,
ancora.
Ti salutiamo.
Saluti e auguri ancora.
Alla
tutti.
Prossima con Paul Auster.
No,
è cambiato, è cambiato, ci sarà una sorpresa.
Abbiamo cambiato, c'è una sorpresa.
Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Carta vetrata.
Bentornato Gabriele Sabatini, bentornati ai voi ascoltatori da Alberto Gaffi, che ci si collega con Bologna, con Emanuele Guarnacci. Chi è Emanuele? Dici.
Emanuele Guarnacci è l'assistente alla regia di Michele Placido, che in questi giorni sta portando avanti la sua tournée sul Re Lear di Shakespeare. E buongiorno Emanuele, intanto ci senti?
Sì, buongiorno a voi gli ascoltatori, mi sentite?
Perfettamente, in questo momento forse sei a Bergamo, non a Bologna.
Sì, siamo a Bergamo in questo momento, sì. Poi giorni prossimi andremo a Bologna, la prossima settimana.
Sei giovanissimo, mi sbaglio, quanti anni hai?
28.
Bene,
anni.
Quindi una carriera folgorante.
Beh, per fortuna, ho avuto la fortuna di incontrare persone che mi hanno aperto le strade, insomma, diciamo così.
Manuele, senti, per quanto riguarda il Re Lear, per quanto riguarda Shakespeare, io partirei da un dato, cioè dal fatto che molto spesso i cartelloni non godono di grande varietà nelle loro proposte e ci si trova purtroppo a constatare che spesso vengono riportati sempre riproposti gli stessi spettacoli. Ecco, Shakespeare è sicuramente uno di questi autori e che però offrirà sicuramente degli stimoli di anno in anno diversi sia per gli addetti ai lavori sia per il pubblico.
Sì, la grandezza di Shakespeare è anche questa, passa per la tradizione e la modernità, è un misto. Shakespeare stesso è tradizione pura in quanto autore, visto che lui stesso si rifaceva ai miti classici, anche gli intrecci, i personaggi dall'antica Roma al Medioevo. Io stesso sto curando adesso una regia della Commedia degli Errori e stiamo riprendendo il testo di Plauto di Menecmi, perché Shakespeare riprende paro paro i Menecmi di Plauto rimodernizzandolo alla sua epoca, e quindi c'è anche la modernità di Shakespeare, che ai suoi tempi era molto moderno, era molto contemporaneo e quindi rimane poi nel tempo eterno in qualche modo.
Quindi secondo te comunque voi rintracciate sempre appunto dei nuovi stimoli per riproporre degli adattamenti e per coinvolgere in qualche modo il pubblico. E allora ti chiedo, Michele Placido come ha adattato il Re Lear in questa nuova tournée?
Sì. L'adattamento è da un certo punto di vista particolare, parte proprio dall'adattamento al testo, che ha curato insieme ovviamente all'altro regista, Francesco Manetti, e a Marika Gongui, che è la curatrice del testo. È stato dato molto spazio, da anche un modo di parlarci spesso con Michele, ha dato molto spazio alla fluidità dell'intreccio, all'importanza dei personaggi e anche una certa libertà agli attori poi di poter interpretare i propri personaggi e i rapporti anche tra di loro. Questo volendo a discapito per certi versi con la poesia di Shakespeare, ma c'era un'intenzione abbastanza palese di tradimento, il teatro è anche tradire il punto di partenza, e quindi visto che comunque non si può portare in scena il testo originale, vero, inglese di Shakespeare, tanto vale cercare di coglierne il più possibile il senso e reinterpretarlo, di conseguenza cercare di farlo proprio il più possibile, quindi recitarlo.
Certo,
in modo.
certo.
Quindi a discapito però della poesia, il pubblico riesce, sta apprezzando tantissimo la fluidità, la potenza, la spontaneità con cui viene poi messa in scena un intreccio, una storia bellissima, tra le più belle e più complesse di Shakespeare.
Sì, perché diciamolo, è uno spettacolo denso, no? Impegnativo, parla della decadenza, insomma, di un uomo di potere come Re Lear, che sì, giunto all'età matura, decide di dividere il suo regno fra le tre figlie e chiede a ciascuna in qualche modo una prova d'amore, no?
Sì, ci sono le due storie parallele, entrambe sul rapporto tra le due generazioni, dei vecchi e dei giovani. Lear da una parte con le figlie, a cui cede questo regno, ma la cede in realtà alle due figlie che sono state che l'hanno assecondato di più a parole, ma poi nei fatti non si rivelano così fedeli a lui, e invece cacciando via la terza figlia, che era stata onesta a parole, sincera, e che poi alla fine sarà l'unica che invece si prenderà cura di lui una volta impazzito dal dolore delle altre due figlie. E parallelamente c'è invece la storia di Gloucester, un altro nobile che ha due figli, un figlio bastardo, che era tra l'altro all'epoca un problema anche sociale, la bastardaggine, che riesce a tradire il padre e l'altro fratello per conquistare il potere, e arriverà addirittura a toccare, a sfiorare il trono stesso di Lear, fino ad arrivare a un epilogo finale in cui invece l'ordine e la giustizia riprende poi il sopravvento e riesce a vincere, diciamo, sul male in qualche modo, ma con una tragedia finale della morte dei personaggi principali.
Quindi diciamo, delle tre figlie di Re Lear, quella che a parole meno aveva dimostrato il suo, ma nei fatti, allora questo mi porta un po' a pensare ad oggi, nel senso, noi viviamo purtroppo in una società in cui i proclami sono all'ordine del giorno in qualsiasi ambiente, e soltanto dicendo quello che si vuol fare già si ottiene un certo credito. Forse rimane proprio solo l'ambiente familiare o gli ambienti più intimi, delle amicizie, quelli in cui non servono molte parole, ma sono i fatti, sono i sentimenti a portare avanti i rapporti. Anche questo c'è in Re Lear, nel senso, alla fine comunque nell'ambiente familiare poi sarà la figlia che meno proclamava il suo amore quella che si prenderà più cura del padre.
Sì, tra i mille temi che vengono toccati in questo bellissimo spettacolo c'è una frase per esempio di Gloucester, l'altro vecchio, diciamo, che subisce i tradimenti dei figli, che all'inizio proprio si rende conto che c'è la fine di una generazione e quindi di tutti i valori, la figlia contro il padre contro il figlio, i nostri anni migliori se ne sono andati, e l'ultima battuta che Shakespeare fa dire ad Edgar, il personaggio che poi alla fine prenderà, diciamo, il regno, è proprio dobbiamo dire quello che pensiamo e non dire quello che conviene, ossia il sunto di questa storia è vero dare spazio ai giovani, ma a quali giovani? Questo è un aspetto che Placido ha cercato di sottolineare il più possibile.
Manuele, quindi sì. Anche dare spazio a Manuele Guarnacci è stata una scelta intelligente, Michele Placido in questo dimostra ancora di essere un grande maestro.
Lo spero. Più che a me, ha dato anche spazio al musicista che è giovanissimo, al direttore Luci che è molto giovane, agli attori, ha dato molto spazio anche agli attori giovani.
Sei romano come tutto lo staff oppure no? Mi sembra che sei romano.
Io sono romano, sì, ma il cast è misto, insomma.
Il cast è misto, benissimo. Le date, Gabriele?
Sì, io volevo salutarti e prima ricordare le date che interessano più ai nostri ascoltatori. Quindi 18, 19 e 20 gennaio a Bologna al Teatro Duse, dal 25 al 28 sempre di questo mese a Trieste al Teatro Orazio Bobbio, e infine due giorni, 30 e 31 gennaio a Livorno al Teatro Goldoni. Grazie Emanuele.
Grazie a voi, buona giornata.
Carta vetrata.
Abbiamo in diretta da Pistoia, se non ricordo male, da Prato, Guglielmo Adilardi, che è un nostro ospite abbastanza consueto, che torna agli anni d'oro della nostra nazione, all'Ottocento, con un personaggio, Ferdinando Martini, che fu uno dei maggiori personaggi politici di Firenze. Chi è stato Ferdinando Martini, Guglielmo?
Ma senz'altro si può definire Ferdinando Martini un uomo del Risorgimento, perché anche se non partecipò alle guerre, alle tre guerre di indipendenza, fu il promotore dell'ultima guerra di indipendenza, la quarta, la prima guerra mondiale, che portò praticamente alla vera unificazione del paese. Ma è uomo del Risorgimento anche perché portò avanti il desiderio, il sogno di D'Azeglio di far diventare gli italiani cittadini, consapevoli e colti, e cercò appunto attraverso la letteratura, attraverso la cultura, ricordiamo che fu un uomo che catalizzò per tutto il periodo ottocentesco e primo del Novecento la cultura in Italia, scoprendo Gabriele D'Annunzio a 16 anni con Primo Verri, e soprattutto grande merito di Ferdinando Martini fu la pubblicazione a puntate della storia del Burattino, cioè di Pinocchio, con Collodi.
Possiamo dire anche ministro della pubblica istruzione?
Fu ministro, prima sottosegretario alla pubblica istruzione, poi col primo governo Giolitti fu ministro della pubblica istruzione, poi per più di un anno, e portò avanti la pubblica, la riforma della scuola, quella riforma della scuola liberale che poi trovò concretizzazione con Gentile.
Ma la riforma Coppino è prima o dopo?
La riforma Coppino è prima. Poi ci fu tutta un'avventura di diversi ministri della pubblica istruzione, fra cui anche Martini, che diede un grosso contributo, e che sfociò poi nella riforma Gentile, che durò
fino ai giorni nostri, oltre
20 anni, durò 40 anni praticamente, fino ai tempi nostri la riforma Gentile. Io ho 65 anni e ho studiato sotto la riforma Gentile, come tutti della mia età, dalle elementari fino alle superiori.
Ma veniamo a Indro Montanelli. Abbiamo scoperto che Indro Montanelli era il nipote di Giuseppe Montanelli, che
sì, certo.
Grosso personaggio di cui tu fai cenno.
Sì, Montanelli fu insieme al Guerrazzi e al Mazzoni i personaggi che diedero via al Risorgimento in Toscana.
Il dittatore Guerrazzi,
perché poi nel triunvirato si passavano la carica alternativamente, poi il Guerrazzi prese
il sopravvento.
Il sopravvento sui due, Montanelli e Mazzoni, e viene riconosciuto come il dittatore, ma nel progetto di legge del governo provvisorio dovevano passarsi la carica di dittatore ognuno per il loro periodo.
Ma poi ci si prende gusto, non so come mai.
In effetti, sì.
Anche chi promette di non candidarsi poi alla fine
insiste. Infatti ebbero tutti e tre una vita lunghissima da parlamentari, da ministri. Però io, ecco, non sono poi tanto contrario che si protraggano le candidature per più di due legislature, andando nei tempi moderni, perché in effetti se un personaggio è valido, insomma, perché metterlo da parte?
E Montanelli lo era?
Ma io direi che tutti e tre erano validi. Montanelli era l'uomo più completo, sia perché aveva fatto una serie di pubblicazioni istituzionali, la famosa Costituente romana, poi in effetti una sua creatura.
Quindi una bella penna il bisnonno.
Non c'è dubbio. E poi il Guerrazzi era uomo più di popolo, più sanguigno. E il Mazzoni era un uomo che lavorava dietro le quinte, essendo un pratese era un tessitore di uomini.
E possiamo dire che ha fondato anche la P1, la propaganda.
La P1 esisteva a Torino, era una loggia normale. La propaganda 2 invece doveva essere il ricettacolo di tutti gli uomini politici, anche di seme diverso.
Ho capito.
Che confluivano e facevano una specie di cassa di compensazione dei vari partiti che non riuscivano a mettersi d'accordo.
Quella degli assegni, sì.
Un Monti in origine, diciamo, un ministro Monti.
non facciamo propaganda, va bene, abbiamo capito che c'è una simpatia. Torniamo invece alla storia. Guglielmo Di Lardi, devi parlarci ancora di Ferdinando Martini.
Ma Firenze,
com'è stata nei confronti di Ferdinando Martini? C'è una piazza, c'è una via dedicata a lui?
Ma Ferdinando Martini veramente no, ha lasciato tante cose. Se si va a Mussulmano, dove era la sua sede politica, perché avevano lì i possedimenti, perché Ferdinando Martini è nato a Firenze in effetti,
certo,
ma lì avevano i possedimenti, diciamo che è rimasta traccia di Martini dappertutto, perché tutte le strade di Mussulmano, la tranvia che è costruita a Montecatini, a Mussulmano, a Pescia,
dove ci sono le terme, se non ricordo male, tutto, eh?
Le terme di Montecatini diede un avvio strepitoso, cioè tutto parla
di lui.
Martini, persino
e a Firenze, ma questa città avida e cattiva,
ha dimenticato i suoi grandi.
I suoi grandi non li chiama.
No, ma questo è un male italiano, non è un male dei fiorentini.
Beh, oddio, a Roma diamo strade un po' a tutti,
Noi italiani ci dimentichiamo sempre di tutti, ci dimentichiamo. È come se incominciassimo la storia dal primo giorno.
Noi siamo trasmessi anche a Firenze e facciamo un appello ai nostri amici che ci ascoltano. Facciamo intitolare una strada a Ferdinando Martini.
Sì, una strada probabilmente c'è. Occorrerebbe forse fare un piccolo monumento a Mussulmano Terme.
Bene, allora
sì.
Guglielmo, facciamoci l'augurio che nel 2013 riusciamo a creare questo miracolo, questa bella cosa di ricordare Ferdinando Martini con un busto, con qualcosa, nella sua Mussulmano, e ti salutiamo dandoti appuntamento alle prossime incursioni in terra di Toscana.
Grazie, sempre a disposizione.
Carta vetrata.
Buon anno, Enrico Emilitri da Malosco, ci colleghiamo per la prima volta nel 2013 con te. Con che cosa partiamo con Enrico Emilitri? Perché sai già l'argomento, vero Gabriele?
Con Enrico Emilitri parliamo di un saggio particolare di Giulio Vignoli, Gli italiani di Crimea, uscito per Settimo Sigillo, e che ricostruisce la storia delle purghe staliniane subite dai nostri connazionali. La Crimea è famosa nei programmi scolastici per essere stata la prima guerra internazionale a cui l'Italia ha partecipato. Cavour volle mandare un contingente,
ma anche
per
Garibaldi andrò, perché si occupava in quell'epoca, ancora parliamo dell'Ottocento, di commercio, quindi andò non per guerra ma andò per denaro, vero Enrico?
Sì, in effetti ho letto tutti e due i libri, cioè L'Olocausto Sconosciuto e Gli italiani di Crimea, perché ovviamente non si poteva leggere il secondo senza prima aver letto il pamphlet iniziale, perché altrimenti, perché i riferimenti possono moltissimi. Comunque, in effetti, risultava che Garibaldi aveva uno zio, un cugino in Crimea,
uh-huh,
e fra l'altro mi sembra che suo zio fosse addirittura console sia del Regno di Sardegna che anche del Regno di Napoli a un certo punto. E il cugino sposò una russa, e un ultimo discendente di Garibaldi in Crimea fu fucilato per ordine di Stalin durante le grandi purghe, quindi in realtà un dramma della famiglia Garibaldi appunto era in Crimea. Del resto la Crimea era praticamente colonia genovese sin dal tardo medioevo, pensiamo appunto a Caffa, al porto di Caffa o Yalta. Insomma, c'erano diversi insediamenti, quindi già c'era stata una presenza.
Ma perché Stalin voleva eliminare gli italiani? Non si piegavano?
Perché purtroppo era un segno dei tempi, cioè in realtà, come tutti i testi revisionisti, anche questi vanno presi molto con le pinze, cioè si tende troppo a santificare le vittime senza dimenticandosi ancora una volta. E non voglio fare polemiche, voglio solo sottolineare che purtroppo abbiamo l'idea, e questo purtroppo un male che interessa un po' tutti, di santificare le vittime dimenticandosi che la responsabilità è in parte anche dei nostri governanti. Cioè in realtà cosa è successo? Che la nostra comunità italiana da una parte subiva le pressioni dei fuoriusciti degli esuli comunisti,
mm-hmm,
dall'altra ovviamente dei consolati o delle ambasciate, cioè degli ambasciatori e dei consoli fascisti che volevano tirare la loro parte, e siccome appunto in quel periodo i rapporti non erano tra il Regno d'Italia e Unione della Repubblica Socialista Sovietica non erano dei migliori, è naturale che già negli anni 30, ma ancora di più durante la Seconda Guerra Mondiale, tutta la comunità italiana, ma questo interessava anche i tedeschi e molte altre popolazioni, tipo i tartari o tante altre comunità, venivano visti come spie, traditori, collaborazionisti, e quindi a un certo punto dicevano, purtroppo questo è un male che ha interessato un po' tanta altra gente, anche altri paesi occupati più o meno purtroppo, cioè eliminiamo questi così siamo sicuri di togliere terreno fertile.
Che non ci possano essere spie, non ci possano essere delatori. Ma numericamente questa comunità italiana da quante persone era composta?
Ma in teoria, diciamo, era un massimo erano 3.000 persone, ma non erano, cioè non erano tante. Attualmente sono sui 500 elementi, soprattutto Kerch. Cioè proprio la comunità di Kerch, fra l'altro a Kerch esisteva l'unica chiesa cattolica esistente, era quella italiana.
E infatti ti volevo poi chiedere proprio questo, cioè nel senso se c'erano dei problemi anche dal punto di vista religioso.
Ma per la popolazione locale non tanto, più che altro per il governo russo imperiale ancora di più per quello sovietico. Tant'è vero che la chiesa cattolica di Kerch è stata usata per decenni come palestra, poi non è stata più funzionale, ma essendo un bene architettonico non è stata demolita. Attualmente è retta da un prete polacco, ma si spera di avere un italiano, almeno al momento in cui è stato pubblicato un libro si diceva così. Poi comunque anche la scalinata Mitridate, per esempio, che sale sull'omonimo colle sopra Kerch, è stata progettata, fatta costruire da un architetto italiano. Cioè in realtà, pur essendo numericamente molto esigua, la nostra comunità era molto attiva, c'erano commercianti, c'erano capitani di navi, piloti, eccetera, quindi in realtà aveva un discreto peso sulla popolazione locale. Comunque, diciamo, è sempre stata molto esigua, cioè non era così numerosa. Infatti, ancora oggi, lo stesso governo ucraino non riconosce tra le vittime della persecuzione staliniana, delle deportazioni, la nostra comunità, un po' perché era molto esigua, appunto, poi perché molti poi sono comunque rientrati in patria. E poi erano stati deportati per esempio in Kazakistan con la dissoluzione dell'URSS a un certo punto.
Cioè con la caduta dell'URSS una parte della comunità italiana è stata portata in Kazakistan?
Cioè no, è rimasta in Kazakistan, vorrebbero tornare indietro. Possono farlo perché possono andarci come turisti, ma comunque non possono riottenere né la residenza là, né possono riottenere la cittadinanza, perché purtroppo le nostre leggi al momento ancora non consentono il riottenimento. Infatti c'è la lamentela dei curatori, dice, cioè pare che attualmente le nostre autorità diplomatiche qualcosa stiano facendo, però ancora siamo molto ben lontani dai riconoscimenti come quelli della stessa Germania.
Quindi in pratica dalla fine dell'URSS comunque sia i rapporti con la comunità italiana a questo punto in Ucraina non sono poi diventati un po' più stabili, nel senso l'Italia non se n'è poi interessata più di tanto.
Ma questo è quello che lamentano gli autori, per potersene interessare attivamente prima di tutto dicono purtroppo, e questo posso anche crederlo, o mancano i documenti o sono infognati chissà dove, per cui bisognerebbe andare a scavare negli archivi, e purtroppo è una cosa difficile perché poi purtroppo là i nuovi stati sorti dalla dissoluzione dell'URSS purtroppo ancora sono in fase di stabilizzazione, e quindi non si riesce a darsi degli ordinamenti, cioè finché c'era l'URSS qualcosa riuscivano a fare, ma in questi stati.
E un consolato italiano non si vuole istituire?
Ci sono delle difficoltà anche lì.
Anche onorario, magari, solo.
Sì, ma non si riesce a fare niente. Cioè, un po' c'è il menefreghismo appunto delle nostre autorità consolari, perché più che rapporti commerciali o qualcosa anche in campo giudiziario, di polizia, eccetera. Non fanno, comunque diciamo, mentre appunto i tedeschi sono riusciti a far rientrare per esempio una buona parte della comunità, i tedeschi del Volga, o gli ucraini sono riusciti a far rientrare anche i russi, molte delle comunità anche dall'estero che magari erano state.
Vabbè, lì forse però diciamo sicuramente numericamente erano più importanti.
Infatti nella c'è un cippo anche lì a Kerch, dicono, con i nomi delle popolazioni locali deportate nel tardo periodo staliniano durante la guerra, eccetera eccetera, però gli italiani non ci sono, sia perché erano numericamente esigui, sia anche perché erano molto dispersi, insomma ne hanno subite un po' di tutte, quindi non c'erano e ancora oggi non ci sono.
Senti Enrico, il tuo giudizio quindi finale su questo libro qual è?
Diciamo che gli avvenimenti sicuramente sono cioè il falato avvenimenti di cui avevo sentito parlare ma non conoscevo, e quindi sono, hanno una loro utilità e dovrebbero essere conosciuti, però come ripeto, come tutti i testi revisionisti vanno presi molto con le pinze.
Quindi non ti convince fino in fondo, e hai riscontrato anche magari delle defezioni dal punto di vista delle fonti o della struttura proprio della ricerca?
Sì, diciamo che soprattutto gli autori pendono troppo da una parte, cioè sono troppo di parte in un certo, cioè questi volumi sono molto belli, sono strutturati molto bene, però sono troppo ideologizzati da una parte, cioè bisognerebbe che fossero più ambivalenti, cioè testi come questi non dico giustificare, ma dovrebbero entrare nel merito di come l'altra parte vedeva effettivamente la
certo.
cosa.
E allora invitiamo la comunità degli storici questa volta ad affrontare di più questo tema, la questione della minoranza italiana in Crimea, e proprio per poter dare insomma delle risposte quanto più scientificamente plausibili. Noi ti ringraziamo, Enrico.
Sì, come vedi non sono stato polemico o cose del genere, semplicemente ho fatto delle osservazioni.
No, giustissime, che abbiamo colto in pieno e riproposto agli ascoltatori. A presto, grazie mille.
Grazie, ciao.
Carta vetrata.
Fabrizio Patriarca, tornato in diretta con Alberto Gaffi al microfono, per parlare di agenzie letterarie, il ruolo dell'agente letterario. Tu hai avuto rapporti con Nabù, un'agenzia di Firenze, ma questo rapporto è finito. Come scrittore, quanto è importante il rapporto con l'agente letterario? Poi avremo in diretta un grande agente letterario.
Credo che lo abbiamo già, Alberto.
E allora non rispondi, no, devi rispondere prima.
Risponderò dopo, magari. Buongiorno intanto a Pier Giorgio Nicolazzini e benvenuto in trasmissione.
Allora, la tua esperienza come grande scopritore di un comico che è diventato uno dei più importanti scrittori italiani, e parliamo di Faletti, quindi con il suo Io uccido, ma non solo, tanti libri importanti, è arrivato ormai a essere tradotto e venduto in tutto il mondo con milioni di copie al suo attivo.
Sì, questa è un'esperienza che sicuramente così è di grande successo. Poi la gente è sempre molto orgoglioso quando, voglio dire, lavora con un autore che raggiunge questo successo e magari spera di aver contribuito, insomma, in qualche modo, se non in maniera decisiva, a questo successo. La realtà di un agente è comunque quello di lavorare con tanti autori. Si capisce benissimo che in campo letterario un successo di queste proporzioni è un caso sicuramente molto singolare, la realtà.
Io l'unica cosa che dicevo, Pier Giorgio, è che è stata originale la tua lettura di un personaggio che era noto per essere tutt'altro, e tu hai detto: non mi fermo alle apparenze, non cerco di fare la scelta più facile, ma tento la carta della scrittura, perché alla fine tutti poi abbiamo scoperto un grande scrittore.
Diciamo la verità, voglio dire, prima di tutto c'era sicuramente un autore che ha deciso a un certo punto di affrontare la scrittura, quindi il romanzo thriller in particolare, come scelta fondamentale, voglio dire, dal punto di vista creativo. Quindi questa scelta c'è stata, e devo dire, questo romanzo, il primo romanzo che tutti ricordano sicuramente, Io uccido, c'è stato. Ecco, forse da questo punto di vista c'è stata l'intuizione di capire che questo romanzo poteva sicuramente avere molta fortuna, come poi ha avuto, questo non c'è dubbio, e che soprattutto, diciamo, al di là di questo romanzo c'era una scelta di un autore che sicuramente probabilmente non si sarebbe fermato con un romanzo, perché poi non dimentichiamo che un agente letterario cerca di lavorare e vuole lavorare sui libri, sui testi, in realtà vuole lavorare e cerca di lavorare su autori e con autori. Cioè, questo significa molto semplicemente che vuole sempre dare un po' di prospettiva, c'è una strada insieme che si vuole fare con l'autore, che in genere non è mai su un solo libro. Mi sembra un dato importante che anche nel mio lavoro, insomma, si è confermato.
Immagino anche parlando con i vari editori, poi si cerca di raccontare non solo il libro in questione, ma anche altri progetti.
Certo. Ecco, mi piace proprio sottolineare questo aspetto perché un po', secondo me, qualifica anche, se si vuole, il lavoro di un agente letterario, quello di riuscire a pensare un po' in una dimensione che non è mai a breve termine o comunque troppo a breve termine, ma è sempre a medio e possibilmente a lungo termine. Poi se le cose funzionano si stabilisce un buon rapporto e se si ha voglia di lavorare insieme, perché quello che poi tiene insieme, tiene uniti un agente e un autore, se sono sempre sicuramente i risultati, questo è ovvio, ma è anche ovviamente una buona capacità di lavorare insieme, di fare buone cose insieme con gli editori. E quindi con
Giorgio,
gli editori...
una domanda che sicuramente interessa molti i nostri ascoltatori. Cos'è che ti convince in un libro? Cosa scatta? Cosa ti deve appassionare solitamente? Quali sono le caratteristiche tipiche di un libro che scegli di rappresentare?
Difficile dirlo, perché spesso per libri diversi ci sono elementi diversi che ti portano a fare una scelta. Poi non dimentichiamo che un agente letterario non sempre lavora necessariamente con esordienti, o comunque non sempre inizia il lavoro e scopre talenti che non ha mai pubblicato. Spesso si ritrova comunque a lavorare proficuamente con autori che già hanno alle spalle una storia e quindi in qualche misura non devono dimostrare nulla, ecco, in qualche modo, né al loro agente né agli editori. Ma poi insomma, un agente lavora anche per consolidare, per dare prospettiva e dare strategia anche al lavoro. Però un agente si ritrova spesso, per una parte direi anche importante, che io sottolineo del mio lavoro, a valutare anche testi insomma, che non hanno magari ancora avuto la possibilità di essere conosciuti, e quindi perché no anche magari con esordienti. Ma devo dire che quello che in genere colpisce in un testo può dare il senso, mi ricollego a quello che dicevo prima, è un po' quello di trovare una voce, trovare all'interno di un'opera letteraria, e mi limito in questo caso al romanzo, comunque alla narrativa, perché poi un agente segue anche tantissime altre cose. Ecco, in un'opera narrativa letteraria è quello di trovare una voce, sentire che c'è una voce che autenticamente può, secondo me, interessare i lettori, cioè prima di tutto gli editori e quindi poi i lettori a cui questi editori si rivolgeranno. Direi questo aspetto fondamentale, anche perché questo permette poi probabilmente permetterà di costruire e di lavorare non solo su quest'opera ma anche su altre. Se c'è una voce vera c'è sicuramente un autore con cui si può fare bene.
Noi abbiamo in Italia ancora, credo, non tanto sviluppata la cultura dell'agente letterario, almeno non come nel mondo anglosassone, no? In cui c'è questa figura che vive quasi insieme al suo autore, insomma spesso ci sono grandi rapporti di amicizia. È anche vero che lì c'è un mercato dei libri, per esempio negli Stati Uniti, in cui ecco possono emergere figure, come dire, di grande spessore tra nel profilo di questo mestiere, insomma.
È indubbio che questo mestiere è un mestiere che si è affermato e consolidato nei mercati di lingua inglese, un po' anche perché i mercati di lingua inglese, nel bene o nel male, sono i mercati così dominanti. Per carità, non voglio fare un discorso di qualità, ma sono realmente insomma quelli che producono un gran numero di opere che vengono tradotte in tutto il mondo e quindi sono decisamente un mercato forte. Questo mercato è un mercato anche dal punto di vista sicuramente del business ben consolidato e permette anche di stabilire rapporti certamente virtuosi tra agenti e autori, ecco, questo sicuramente. Però devo dire che anche nel resto del mondo e devo dire anche in Italia in questi ultimi anni si sta, secondo me, piuttosto consolidando e affermando anche questo tipo di attività e di cultura, magari non sempre così nota ai più, ma credo ormai tra gli autori o comunque chi si occupa di libri, quindi tutte le categorie professionali di chi lavora in questo mondo, penso che si rendano conto anche dell'importanza del ruolo che questa figura svolge, anche proprio in un rapporto secondo me molto, molto vicino e molto costante con l'autore, che spesso non viene un po' dimenticato, no? Si pensa alla gente come una figura un po' così, un intermediario tra vari ruoli editoriali, come l'autore e l'editore. In realtà la gente lavora a fianco dell'autore e lavora spesso costantemente, spesso è il primo lettore, anzi quasi sempre è il primo lettore dei libri e degli autori con cui lavora, quindi questo è un aspetto secondo me molto importante, che devo dire si sta anche da noi affermando.
Quindi c'è un fronte rapporto agente-autore, mentre invece come si comporta l'agente nel confronto col mondo editoriale, cioè il rapporto fra agente e editore, solitamente come...
Beh, è un rapporto sicuramente essenziale, perché ovviamente la gente, diciamo, che segue un po' tutto il lavoro, no? Che l'autore svolge, così dalla lettura del testo al fatto di discuterne i primi aspetti importanti, eccetera eccetera. Però ecco, un agente sicuramente non pubblica i libri, ecco, quindi questa realtà importante, che è quella dell'editore, figura chiave, insomma, del mondo dei libri. E direi che il rapporto è quello di un rapporto di quello che è importante stabilire tra un agente e un editore. Secondo me è un rapporto di grande reciproca stima professionale, cioè nel senso, si sta ovviamente su fronti, direi, in qualche misura opposti, perché è chiaro che la gente sta dalla parte dell'autore, propone le opere dell'autore, cerca di trovare il migliore editore per quel libro o per quell'autore, e quindi cerca di stabilire un rapporto che sia particolarmente virtuoso, ecco, da questo punto di vista, e con un ampio raggio di editori, teoricamente il maggior numero possibile. Insomma, tutti cerchiamo di lavorare con un'editoria che in Italia è molto molto ampia e variegata, insomma, dai principali gruppi editoriali a tante altre realtà editoriali indipendenti, che fanno comunque sempre, secondo me, costituiscono un po' l'ossatura anche del nostro mondo editoriale. Quindi un agente deve essere capace di dialogare con tutti e offrire, secondo me, i libri migliori a tutti questi editori, e cercare quello che, al di là poi di quello che può essere l'aspetto tipicamente contrattuale economico, quell'editore che può dare, insomma, può dare al libro su cui sta lavorando il miglior risultato, può fare il lavoro migliore, può offrire le migliori possibilità all'autore da questo punto di vista.
L'agenzia interviene nella promozione, nell'aspetto promozionale del libro?
L'agenzia interviene perché necessariamente cerca di intervenire, anche se noi sappiamo bene che tutto quello che succede dopo la pubblicazione del libro in qualche modo ricade a livello istituzionale tra i compiti dell'editore, e quindi spesso non è molto facile lavorare in maniera vuol dire parallela al lavoro di promozione che un editore deve fare. È anche vero che oggi la realtà editoriale è molto complessa, non sempre gli editori riescono a lavorare.
Mi stai dicendo che la gente rompe le scatole all'editore perché faccia promozione?
Deve un po' farlo, ecco, non può chiaramente illudersi, anche perché non ne ha onestamente neppure le risorse, perché sai, si può garantire un lavoro nel momento in cui tu hai una struttura che può garantire quel tipo di lavoro con la stampa, con i media, eccetera. Però un agente deve intervenire, perché oggi gli editori molto spesso non dedicano, secondo me, tutte le risorse importanti alla promozione. È un tasto delicato questo, e quindi un agente deve cercare di stimolare e anche di suggerire delle opportunità, e in qualche misura, magari anche in proprio, cercare di farsi venire qualche buona idea. Sembra che le buone idee siano sempre,
Giorgio,
quelle che alla fine...
Molti nostri ospiti che sono scrittori o critici, a molti nostri ospiti noi chiediamo consigli per gli esordienti. Adesso ci piacerebbe averne uno da parte di un agente editoriale.
Dunque, gli esordienti sono una realtà importante, lo dicevo prima. Un agente, lo si capisce, è un professionista, quindi non può permettersi, diciamo, di lavorare solo o prevalentemente con autori esordienti. Deve necessariamente lavorare con delle realtà, insomma, consolidate, questo è inevitabile. Però deve, io penso di svolgere questo compito, deve avere molta attenzione per chi comincia, per chi si propone. Questo con un lavoro, devo dire, duplice: da una parte andarsene un po' a cercare, quindi fare dello scouting, e a volte invece semplicemente, vabbè, insomma, leggersi con, si spera, buona intelligenza le cose che vengono, che arrivano e vengono proposte.
Ecco, quindi leggete tutto, questo è importante, lo diciamo ai nostri ascoltatori.
Sì, cioè cerchiamo di leggere tutto, cerchiamo di capire quello che può chiaramente interessare, non diamo giudizi di valore assoluto, è evidente, cerchiamo di valutare in base a quello che ci sentiamo di proporre in qualche modo in maniera proficua e virtuosa agli editori. Poi magari sono bellissimi libri, sappiamo benissimo che magari possono trovare più difficoltà. È un giudizio un po' articolato quello che un agente dà di un testo, però un esordiente consiglierei sicuramente di informarsi, sicuramente di leggere, sicuramente di capire che cosa si fa. E troppo spesso ricevo proposte anche da chi mi sembra un po' così curiosamente un po' estraneo a tutto quello che succede nel mondo dei
fuori
libri.
Dall'orizzonte poi, del mondo dei libri.
Ecco, poi non si può pretendere che tutti entrino e dedichino le loro energie a lettura, a andare per le librerie, leggersi le novità degli editori, però secondo me questo aiuta tantissimo anche a essere consapevoli di quello che si sta facendo e che possibilità ci sono per il testo che si sta scrivendo, che si è appena finito di scrivere, quindi si vuole proporre a un agente. Ci vuole secondo me una grande, un pizzico anche di umiltà, insomma, nel guardarsi attorno, nel confrontarsi. Qualche volta questo notato non c'è.
E su questa battuta devo dire molto molto utile, quindi un po' di modestia e confrontiamoci con l'esistente, ti dobbiamo lasciare, ma tornerai a trovarci, sono sicuro, magari anche di passaggio a Roma, e verrai nella nostra redazione, spero.
Molto molto volentieri.
Ciao Pier
Giorgio. Un saluto.
A presto.
Carta vetrata.
Eccoci tornati.
Con Cristiano Draghi e con la sua voce da Rovigo, che è sia una bellissima voce e anche il suo quotidiano che dirige ormai da parecchi anni. Quanti anni?
Anfibologico Gaffi.
Ti ringrazio. Sono 5 anni totali, 5 anni e qualcosa.
Beh,
cioè un anno e 5 mesi.
Un bel pentateuco.
Ecco, però sono come Mieli e come De Bortoli, perché ne ho fatti 3, poi sono andato via, poi sono tornato.
Un lustro spezzato.
Uno di quelli, dei pochi direttori di quotidiano che è tornato sul luogo del delitto.
E con grandi applausi e benvenuto a casa, ritornato a casa dove hai trovato un episodio di cui volevamo sapere qualcosina di più, perché è arrivato fino a Roma, di Giorgio Giolo Cattaneo, che è un signore non più giovanissimo, di 73 anni mi sembra, giù di lì, che è arrivato agli onori della cronaca perché ha portato via un bambino, anzi una bambina di 7 anni, sua figlia, avuta piuttosto tardi ovviamente, e non si sapeva più dove fosse, perché
che è successo? Parlando di librai, torniamo al discorso dei libri. Era come finita Spazio Libri, che era un po', come dire, la libreria un po' colta.
Quindi niente di brutto,
ma no,
tutto risolto.
No, storie di separazioni, i bambini stanno bene.
No, ecco, questo volevamo sapere, questo.
Tranquillo, solo che qualcuno come lui decide che non è più il caso di stare da queste parti. Vabbè. E magari si sta meglio
libero di farlo, l'importante è che il bambino stia bene, la bambina stia bene.
No, per carità, la cronaca naturalmente
ci ha ricamato.
Sì, no. Non è quello. Tutto è bene quel che finisce bene.
E così siamo contenti. Invece Spazio Libri è chiuso.
Spazio Libri, che tu conosci, perché ci avevamo presentato anche un libro qua.
Esatto.
Eravamo insieme lì, ci siamo conosciuti, mi pare.
Esatto.
Era la sua, no? Vedi, il problema di Spazio Libri è che era una libreria un po' alla Feltrinelli, no? Un po'
bella, molto bella.
Però non riusciva veramente a seguire la vita culturale della città e della provincia, che è molto legata anche a certe tradizioni, vedi,
certo,
le concordi e così via, e viveva una vita un po' a parte, senza riuscire neanche a fare quelle iniziative, come dire, un po' sinistrose, no? Tipiche della Feltrinelli, o così, con i dibattiti, gli incontri. Li faceva, ma senza metterci grande spirito. Ti ospitava, ma non ti accoglieva. Vedi, a ospitare non basta, bisogna appunto accogliere. Vediamo cosa faranno le due nuove librerie di Rovigo.
Soprattutto quella di Stefano Polo, perché Stefano era, tra l'altro, anche all'interno di Spazio.
Era là, però cosa ha fatto? Si è affittato un fondo, sempre in Corso del Popolo, e perché ormai i prezzi anche di queste cose, devo dirvi, sono crollati qui, e bisogna considerare che gli affitti a Rovigo sono un terzo di quelli di Milano o di Roma, se non un quarto o un quinto, e si è fatto da solo tutti gli scaffali. Io ci sono stato a trovarlo, lui è molto accogliente, c'è un certo via vai di gente.
La Calibri mi pare si chiama, Calibri.
Calibri, perché sai, qui c'è, no, allora, Calibri o Calibri.
Calibri sarebbe... è il carattere, Calibri, se vuoi.
E Calibri è un colibrì con la A, quindi è un gioco di parole fra una piccola cosa come un colibrì e Calibri, perché qui c'è tutto ca questo, ca quello, no? Che vuol dire
la casa. La casa, cioè,
casa certo. Intesa come palazzo, però. E quindi la casa dei libri, insomma, c'è un po' di gioco di parole carino, e è un posto molto accogliente. Fra l'altro ci sono tutte le accoglie, per fortuna, e questo anche opere di editori locali, e a cominciare dal Ponte del Sale. Devo dire che mi sono molto divertito, perché fra i libri del Ponte del Sale c'è il libro L'Allocco di mio padre Gianfranco, quindi tutto torna, si ritorna fino a me, insomma. Qui sai, sono cerchi piccoli, quindi si gioca su piccoli spazi. Però vediamo anche lui cosa farà dopo, se ospiterà dibattiti, se ospiterà presentazioni, perché bisogna essere anche un po' motore culturale.
Ma è nata anche un'altra libreria, se non sbaglio,
e sta arrivando Mondadori, che ora è solo nel centro commerciale della fattoria. Tornerà con un accordo con l'Accademia dei Concordi, che è un'istituzione ultracentenaria, secolare, di Rovigo, che è proprietaria dello spazio, proprio nella piazza centrale di Piazza Vittorio Emanuele. La libreria è andata, Mondadori è andata al centro commerciale, ora torna anche in centro, perché, e forse questo è una speranza nel rapporto fra gli spazi commerciali un po' all'americana e i centri storici, perché ci può essere una specie di oscillazione del pendolo dall'uno e l'altro. Il lettore che va a comprarsi un libro al centro commerciale non è lo stesso che va a vedere una roba in piazza Vittorio Emanuele, credo io.
Parliamo di un'altra piazza che non vuole cambiare nome, Piazza Roma, quindi la città dalla quale ti chiamiamo, è stata denominata, hanno cambiato nome a Piazza Roma, e adesso si chiama in un altro modo. Dici tu l'avventura di questa...
Si chiama Piazza Merlin, ma non facciamo confusione, è Umberto Merlin.
Quindi non le case chiuse, non la senatrice.
Sì. Sì, che poi poverina Lina Merlin, che è stata eletta per varie volte a Rovigo, cioè aveva a Rovigo la sua base elettorale, anche se Lina Merlin è di Pozzonovo e poi di Padova, insomma è della zona più a nord di qua, ha fatto molte altre cose. Lina Merlin, io la preferirei che si ricordasse per aver abolito la scrittura figlio di NN sugli atti anagrafici dei trovatelli, e l'abolizione della clausola del nubilato nei contratti di lavoro, che diceva che se le donne si sposavano potevano venire licenziate. Quindi aveva fatto tante cose. Poi sulle case chiuse non si è fatto tanto amare dalla popolazione maschile di zone come queste, che è dove tutto si fa, bisogna fare l'apparenza e tutto, e tutto il resto si fa
salvaguardare.
Esatto. No, la piazza, allora, lì una volta c'era il ghetto. Naturalmente, con le solite demenziali decisioni prese in una certa epoca storica, in questo caso stiamo parlando durante il fascismo, si butta giù il vecchio ghetto e si fa questa piazza, ci si mette una bella fontanona, che non è brutta, devo dire. Siamo vicini a Porta San Bortolo, resa celebre da Striscia la Notizia, perché sopra la porta ci sono delle belle stanze medievali, però non c'è nessuna scala per arrivarci, quindi sono comunali, però ci sono queste stanze, potresti darle a qualche associazione, ma non c'è modo di arrivarci, è bellissimo. Beh, siamo fatti così, qua giù in Polesine.
Ma veniamo a trovarti e andiamo a occuparle queste stanze.
Non si sa come arrivare.
Ci mettiamo una scala e ci chiudiamo lì come i stilioti.
Sì, c'è un pertugio dei passaggi.
C'è il pertuso.
Un pertuso.
Che bello.
Sopra c'è lo spazio per un orologio che però nessuno ha mai rimesso, una volta è cascato. C'è anche uno che mi ha raccontato che di avere rubato i pezzi dell'orologio caduto dopo la guerra per i
Dobbiamo mesi. Ritornare sull'argomento, perché purtroppo dalla regia mi dicono che abbiamo completamente dato tutto.
Qui c'è
quello
un orologio spietato. Da noi.
Dai, allora, saluta tu.
Lasciamo il giallo. Come mai Piazza Merlin si chiama ancora Piazza Roma? Boh.
Lo scopriremo.
Scopriremo la prossima puntata.
Va bene.
Ciao,
ciao Cristiano.
Ciao.